diamo il buongiorno ad un compagno dello spazio 20092 di Cinisello Balsamo, Milano. Ciao, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Non è proprio un buongiorno, in realtà, infatti ci sentiamo perché da questa mattina presto è partita un'operazione di sgombero per questo spazio, se ci vuoi un po' raccontare.
Sì, giusto per dare due coordinate, lo spazio 20092 era ed è un'occupazione abitativa, un'esperienza di occupazione abitativa, uno spazio liberato nella periferia nord di Milano, a Cinisello Balsamo, e occupazione che durava ormai da quasi 8 anni. In questi 8 anni hanno trovato ospitalità all'interno dello spazio più di 200 persone. E al suo interno, oltre diciamo alla parte abitativa, si muoveva un po' tutto un insieme, tutta una rete anche di attività solidali auto-organizzate, dal doposcuola per i bambini alla scuola italiana per donne straniere, fino alla brigata di solidarietà popolare dedicata appunto a Lorenzo Orsetti, a Orso. Diciamo che ecco, lo spazio aveva già vissuto anche in passato minacce di sgombero. Nell'ultimo periodo diciamo che è capitato che negli ultimi soprattutto 2 anni questa minaccia fosse tornata a pendere sulla nostra testa, soprattutto perché sostanzialmente l'immobile voleva essere venduto e messo all'asta. E in questi 2 anni noi però appunto abbiamo reagito con una mobilitazione sia in città, a Cinisello, comunque con la solidarietà anche degli altri sindacati e comitati inquilini, oltre che dei movimenti, e siamo riusciti in qualche modo anche a ottenere, insomma, a ritardare il più possibile lo sgombero, ma anche per dire che le famiglie che abitavano all'interno dello spazio, erano famiglie che da tanti anni erano in attesa di una casa popolare in un territorio come quello metropolitano milanese che ha più di 10.000 case tenute vuote, e in un territorio come quello di Cinisello Balsamo, che è un territorio a reddito basso, dove c'è una crisi abitativa devastante, che sicuramente lo sgombero dello spazio non cancella, e in qualche modo noi abbiamo sempre detto che eravamo una dimostrazione, una denuncia di un'urgenza, di un'emergenza sociale che non può essere cancellata e che non finisce con lo sgombero. Questa mattina purtroppo ci siamo svegliati invece con l'irruzione alle 7 del mattino, mentre appunto i bambini e le bambine si stavano preparando per andare a scuola e molte persone si stavano preparando per andare a lavorare, con l'irruzione, dicevo, di polizia e carabinieri che sono entrati nello spazio, sono entrati appunto nelle camerate, negli spazi comuni per eseguire lo sgombero. Ora attualmente all'interno dello spazio vivevano 5 famiglie e due adulti da soli, due singoli. Per le 5 famiglie in particolare noi eravamo riusciti a strappare con le vertenze degli ultimi mesi l'assegnazione di 5 abitazioni d'urgenza, soprattutto perché appunto erano famiglie con minori. Ora, la questione è stata che tutta la procedura è stata gestita come siamo purtroppo abituati dal malcostume, dal malgoverno di Haller e della prefettura, nel senso che le case erano state assegnate, sì, ma senza definire il tempo di assegnazione, sono stati fatti firmare dei contratti senza dare le copie in cambio, si è detto più volte che le chiavi sarebbero state date il giorno stesso dello sgombero, e soprattutto sono abitazioni in condizioni indegni, in condizioni, alcune di queste case sappiamo non avere ancora il riscaldamento attaccato ed essere vuote, con ancora dei lavori da fare. Quindi diciamo che tutta la gestione, anche se poi ufficialmente loro si possono vantare di aver trovato una soluzione per non lasciare in strada nessuno, in realtà sappiamo perfettamente che, uno, questa misura non ha riguardato tutti gli abitanti dello spazio, e due, anche questa misura d'emergenza è stata una misura assolutamente inaccettabile per il tipo di abitazione e per il modo in cui è stata portata avanti.
Certo, e insomma ovviamente tutta la nostra solidarietà alle famiglie e alle persone sgomberate, a voi compagne e compagni dello spazio, insomma da quello che raccontavi evidentemente un'esperienza importante e preziosa in un territorio poi periferico come quello dell'Interland milanese. Tra l'altro appunto la questione abitativa in tutta Italia, insomma qua trasmettiamo da Roma dove è uno dei problemi più grandi che affliggono questa città, ma in questa espressione sembra che ci sia quasi una passività, quasi una normalità in questo problema, invece è un problema che non si vuole risolvere anche per salvaguardare i guadagni e il potere che hanno poi in questa città ad esempio i palazzinari e in generale chi specula sulla questione abitativa. Ma a Milano ad esempio a me è capitato di vedere negli ultimi mesi tante volte articoli, servizi in televisione su quanto è alto il costo della vita a Milano, quanto è proibitivo ormai il prezzo degli affitti a Milano, e poi insomma chi lotta e ha il coraggio e la forza anche di cercare delle soluzioni a questa guerra, poi a questa giungla della speculazione edilizia e del mercato degli affitti, poi trova come spesso avviene le forze dell'ordine che cercano di cancellare queste esperienze, perché come raccontavi tu era stata già trovata in parte una modalità per trovare casa alle famiglie. Nonostante questo la prova di forza dello sgombero coatto con un numero importante di forze dell'ordine che fanno l'irruzione la mattina viene fatta anche per cercare di intimidire e di cancellare quelle che poi è la forza e la valenza di queste esperienze, che hanno il coraggio appunto di denunciare che una casa deve esserci per tutte e tutti e non deve essere un privilegio. Quindi insomma è abbastanza grave, molto grave quello che succede, anche a fronte della situazione che spesso poi viene anche riportata sui mezzi di informazione ed è di fronte agli occhi di tutti e di tutte.
Sì, assolutamente. Poi qui a Milano come dire, viviamo appunto anche una realtà drammatica dietro la propaganda, perché poi di fatto di questo stiamo parlando, no? La propaganda rappresentata dalla grande architettura futuristica, dalla retorica tanto cara anche purtroppo a una parte che si definisce progressista di opinione pubblica, che vuole Milano come ultima roccaforte circondata dalla marea nero-verde, no? Cioè, ma invece sappiamo anche perfettamente che Milano non è non è la città con la qualità della vita migliore. Milano è anche una delle città con le maggiori disuguaglianze sociali che si stanno sviluppando, una polarizzazione sociale estrema laddove c'è appunto un mercato dell'affitto privato, oppure un mercato del cosiddetto housing sociale favorito dalle politiche pubbliche dell'abitare, che invece si rivolge unicamente a ceppi e redditi medio-alti e molto alti, mentre invece per il grande precariato metropolitano, per i disoccupati, per i lavoratori saltuari eccetera eccetera, tutto questo non c'è una risposta. È una città che esclude, che tende a cacciare sempre di più verso fuori i suoi ceti più poveri o in via di impoverimento. E dal punto di vista poi della repressione, anche qua è stata sperimentata una formula, no? Che è quella di accusare, di portare in tribunale con l'accusa di associazione a delinquere anche i comitati inquilini, i comitati di lotta per la casa, come è successo appunto alle compagne e compagni del comitato di lotta del Giambellino, no? Che sappiamo essere una vicenda che purtroppo apre un precedente grave dal punto di vista della repressione sociale e delle lotte. E aggiungo anche che questa mattina nel mezzo delle operazioni di sgombero le stesse famiglie di abitanti sono state anche interrogate dalla polizia, anche per sapere se ad esempio il collettivo dello spazio prendeva soldi da loro, no? E questo ci dice anche lunga su quelle che sono se non le intenzioni, però sicuramente le direttive che hanno su come gestire il fronte di lotta per la casa e anche Quindi quello che purtroppo stanno preparando non solo qui, ma sappiamo di fronte a chi si sta, come dicevi giustamente tu, organizzando e auto-organizzando per dare una risposta a uno dei bisogni sociali più urgenti e che rappresenta, io credo, anche il fronte che esploderà con maggior durezza nella crisi sociale che stiamo vivendo. Ora, noi non abbiamo niente da nascondere, ovviamente nulla da temere, e abbiamo, e per questo siamo, diciamo, ancora qui, ci siamo presentati fin da subito, nonostante i rapporti di forza fossero evidenti, con appunto questo grande dispiegamento di polizia e carabinieri, ma noi ci siamo presentati fin da subito proprio per dire: noi siamo qui, questo spazio lo abbiamo gestito con le famiglie, lo abbiamo autogestito con le famiglie, ci siamo stati laddove le istituzioni locali invece hanno sempre fatto finta di niente, e siamo qui anche per tutelare le famiglie di fronte alle possibili violenze e violazioni dei loro diritti da parte delle forze dell'ordine e di Aler.
Certo, e insomma è molto importante, e non abbiamo dubbi, è quello che poi in realtà possono rivendicare i collettivi e le realtà che si muovono su questi temi, ed è comune poi la ricerca, avviene anche qua a Roma con i movimenti per il diritto all'abitare da parte delle forze dell'ordine, di ordire trame dove appunto c'è un racket, c'è un ritorno economico per chi sceglie di lottare, e anche per chi lotta su queste tematiche, perché in prima persona comunque non ha garantita un'abitazione e vorrebbe che le cose cambiassero, anche perché è un problema di tutti e di tutte quello della casa, di poter riuscire a garantirsi un tetto sopra la testa soltanto incontrando il ricatto del mutuo che tra l'altro appunto abbiamo visto nelle ultime settimane l'aumento dei tassi dei mutui. Insomma, ci sarebbe da fare tanti discorsi sul tema, e sono in realtà i pochi quelli che a cui non affligge nella quotidianità la questione abitativa, e sono poi gli stessi che appunto ordiscono queste trame. L'ultima cosa su cui mi verrebbe da ragionare insieme è che la regione Lazio e la regione Lombardia in questo momento sono state accomunate dall'arrivo delle elezioni e da una vittoria poi della destra in Lombardia, anche insomma con un personaggio che si è reso particolarmente protagonista delle vicende degli ultimi anni, della gestione della pandemia, della questione della sanità, e anche perché l'ente insomma che gestisce le case popolari è poi a gestione regionale, no? Qua nella regione Lazio, ad esempio, no? Ater è una responsabilità della regione, e che è lo stesso il corrispettivo di Aler a Milano, e quindi insomma anche i movimenti immagino si dovranno capire come fronteggiare questo scenario. E insomma è anche particolare, almeno vederlo dall'esterno, che è stato riconfermato un personaggio che si è reso protagonista poi in prima persona come Fontana della situazione legata al Covid in Lombardia, con insomma le conseguenze drammatiche che abbiamo visto tutti e tutte.
Sì, assolutamente. Io poi credo che ci sia un dato che poi appunto quella parte di opinione pubblica progressista, no, di cui parlavo prima, di cui non è consapevole, che appunto si è scandalizzata, no? Cioè, più che della vittoria, della stravittoria di Fontana e della destra alle regionali qua in Lombardia, ma si è scandalizzata per l'astensione, no? Ma cioè, io credo che poi sia questo un po' il punto vero, nel senso su cui anche noi possiamo può avere senso che ragioniamo e ci interroghiamo, al di là dell'essere o meno sensibili o coinvolti dalla dinamica elettorale, cioè nel senso che il dato vero è che chi non ha scelto di andare a votare, chi ha portato l'astensione ai suoi massimi storici, ad esempio a livello nazionale, a livello poi regionale qua in Lombardia, credo anche nel Lazio, ma qua a Lombardia, diciamo, chi ha scelto di astenersi sono quei settori sociali che sono esclusi di fatto dalle dinamiche di arricchimento, i cui interessi non sono difesi, anzi sono messi in contrapposizione agli interessi dei veri blocchi sociali, che sono quelli degli operatori privati, imprenditoriali, delle piccole e medie imprese, così come dell'alta finanza, che domina la città di Milano, così come anche gli interessi dei grandi proprietari immobiliari, no? Che sono quelli che in qualche modo sono interessi tutelati da entrambe le giunte, quella comunale a Milano ufficialmente di centrosinistra, di Sala, e poi quella di destra di Fontana. Cioè c'è un'esclusione che è sociale molto forte, che poi noi aspettiamo e speriamo che si riesca a tradurre anche col lavoro politico in rabbia, in reazione pubblica, ma che subisce le stesse dinamiche di discriminazione, di impoverimento anche con il modello economico, con le politiche, con i programmi proposti di fatto dai concorrenti di Fontana e della coalizione di destra qui in Lombardia. E poi di fatto, se pensiamo che ad esempio un candidato del centrosinistra, Maiorino, aveva proposto di mettere nella propria squadra un personaggio come Cottarelli, no? Cioè un sostenitore dei tagli alla spesa sociale, che è anche una delle ragioni per cui la sanità lombarda, al di là della pessima e della mala gestione leghista e in generale del centrodestra che è stata portata avanti in questi anni, che ha massacrato la sanità regionale lombarda, altro che eccellenza, ma sappiamo perfettamente che è anche una questione di tagli della spesa sociale che sono stati portati avanti anche dalle presunte alternative, anche da governi di centrosinistra. E quindi diciamo che io credo sia abbastanza normale che non valga più, che non funzioni più l'appello al voto contro la presunta emergenza democratica rappresentata appunto dalla destra. Il problema qui è che c'è un'emergenza sociale che è anche democratica, che riguarda gli spazi di autorganizzazione, di mobilitazione politica dal basso, ma che interroga anche l'altra coalizione politica che si candida ai governi nazionali e locali. Quindi da questo punto di vista io credo che sia un po' questo anche il dato che noi ci portiamo, e che in un territorio ad esempio appunto come quello di Cinisello è risultato evidente, soprattutto nel dato dell'astensione e del non voto, su cui anche noi come movimenti sociali, come comitati di base, ha senso che ci interroghiamo.
Eh sì, anche qua nel nostro territorio c'è stato un record proprio di non affluenza alle urne e alla votazione per la regione. E va bene, grazie mille per questa corrispondenza, ancora un abbraccio, una solidarietà per l'infame sgombero che è avvenuto questa mattina, e magari ci aggiorneremo nelle prossime settimane per eventuali iniziative di risposta a questo sgombero che magari metterete in campo, e nel frattempo insomma